Ciao a tutti, benvenuti al primo appuntamento con questo nuovo podcast Esoterismo e Conoscenza al Confine, dove cerchiamo di indagare la realtà andando al di là delle apparenze e cercando di scoprire quelle che sono le verità che ci vengono nascoste o che ci sono nascoste. Mi chiamo Luca Ronchi, io sono un divulgatore già da molti anni e professionista olistico esoterico. Mi trovate su Facebook, ma ho anche un canale YouTube che è già attivo da un po' di tempo, quindi potete anche andarmi a cercare lì, dove ci sono video, faccio dirette, faccio le rassegne stampe esoteriche, tutto molto interessante. Ma ho voluto partire con questa iniziativa perché lo strumento del podcast è uno strumento molto interessante attraverso il quale mi trovate su tutti i maggiori canali di podcast, app, Spotify, Spreaker, iTunes, Google Podcast, dappertutto, e ogni settimana dalle 17 ci sarà un nuovo appuntamento. E adesso vi spiegherò bene da che cosa è nato il podcast, ma vi dico già delle tematiche, no? O comunque degli argomenti che andremo a trattare in tutta questa serie che potrebbe durare anche tanto tempo, speriamo, se vi piacerà. E tratteremo per esempio di esoterismo e di occultismo e di conoscenza delle scuole misteriche. Io ho una formazione esoterica abbastanza forte, direi. E quindi andremo al di là, come dire, del banale, quindi del banale esoterismo, anche della banale, come dire, New Age, del banale occultismo. Cercheremo di comprendere quali sono le conoscenze delle scuole misteriche, quelle conoscenze che da millenni ci vengono trasmesse e che servono per rendere l'uomo più consapevole della sua vera natura, di come funziona veramente la realtà, quali sono le regole che guidano questa creazione, potremmo dire, ecco. Questo è molto interessante perché poi sono conoscenze che vi aiutano anche poi ci aiutano anche nella vita di tutti i giorni. Quindi vedremo piano piano, che ne so, studieremo e imparerete, o vi parlerò. Ovviamente sarà un podcast divulgativo, quindi per le conoscenze quelle più tecniche tengo spesso delle e vi informerò durante le. I podcast di quando farò un evento, di quando farò un seminario, di quando farò un corso, in modo che se volete, come dire, approfondire, ecco, c'è tutta una serie di nozioni tecniche, di studio, di necessità, di percorso da seguire per poter accedere. Ma qui voglio stimolare principalmente la vostra curiosità e farvi capire come la realtà, in realtà, sembra un gioco di parole, sia allo stesso tempo più complessa e più semplice di quello che pensiamo e che gli strumenti conoscitivi per poter accedere a livello superiore e comprendere veramente come funzionano le cose, in realtà ci sono già. E noi possiamo con lo studio, con una certa attitudine e con la volontà accedervi. Questo è quello che ci è anche stato trasmesso come leitmotiv da questi gruppi, da queste conoscenze esoteriche, più che l'esoterismo, quello che si chiama un po' esoterismo da supermercato. Per questo motivo vedremo anche le nuove frontiere delle scoperte scientifiche, cioè tutte quelle scoperte che hanno delle implicazioni molto importanti proprio a questi livelli, quindi su chi è veramente l'uomo, come funziona veramente l'uomo e che non ci vengono spiegate da nessuno. Da un lato c'è la cattiva divulgazione scientifica che quando apparentemente ci vuole essere amica per, come dire, dirci guardate, è stato scoperto questo, è stato scoperto quest'altro, in realtà ci dà queste informazioni come se fossero inserite all'interno di un sistema che poi chiameremo sistema dogmatico che ha già capito tutto di come funzionano le cose, per esempio non c'è un'immortalità dell'anima, non c'è un destino più grande per l'uomo, non c'è un senso nella creazione potrebbe esserci quando potrebbe anche non esserci. Questo diciamo, orizzonte, questo modo di vedere le cose, ecco, non ci dispiega il vero significato di queste scoperte. Parleremo poi anche di antiche civiltà, no? Adesso sentirete spesso il dibattito tra, per esempio, sulle piramidi, tra chi dice sono state costruite dagli alieni molto antiche, è una tecnologia avanzatissima, e gli altri che invece, tendenzialmente il mondo accademico che tende a far rientrare tutto nel paradigma accettato, quindi le piramidi sono state costruite in questo periodo, i ricercatori alternativi vogliono solo far soldi. Non è vero che c'è qualcosa di strano, le tecniche non sono comprese al 100%, ma comunque è semplicemente un problema di tempo, prima o poi si comprenderanno e non c'è niente di strano. E la storia umana sostanzialmente è andata, come c'è scritto sui libri di storia, quindi un avanzamento lineare da un'umanità poco progredita a un'umanità sempre più progredita tecnologicamente in maniera lineare, quindi senza salti, senza, come dire, per esempio, distruzioni cicliche come ad esempio sembra implicare tutta la tradizione su Atlantide. C'è sempre, ecco, questo scontro, e dall'altra parte un po' gli estremisti che dicono: no, sono stati gli alieni, altrimenti le piramidi non saremmo riusciti a costruirle. Ecco, cercheremo di capire anche qui dove sta, come dire, la verità. Per esempio, adesso si è scoperto, oramai negli ultimi anni, sta venendo sempre di più accettato che, ad esempio, per costruire le piramidi è stata utilizzata quella che si chiama tecnologia dei geopolimeri, cioè sostanzialmente dei mattoni che però diventano pietre. Questa è una tecnica che noi non sappiamo più utilizzare adesso, che per certi aspetti, pur essendo una tecnologia semplice, però è più avanzata rispetto alla nostra conoscenza dei materiali. E quindi si sta iniziando a comprendere come le società antiche in realtà avessero delle conoscenze allo stesso tempo, che non erano tecnologiche, ma più avanzate. Ma questo è il discorso, è molto riduttivo ciò che vi ho accennato adesso. Per esempio, gli antichi conoscevano il metro, e allora uno dice: ma come? Ma il metro non è stato inventato, non è stato deciso alla fine del Settecento da questa Accademia delle Scienze che si sono ritrovate. Ecco, se per esempio vi dico: no, il metro è codificato in maniera oltre ogni dubbio, per esempio nella Grande Piramide di Giza o in generale in Egitto, ecco che c'è un grosso problema. Ma allora ci stanno mentendo, non ci stanno mettendo, come facevano ad avere questi metro? Ma perché avevano proprio il metro e non qualcos'altro? E allora lì si va, per esempio, nelle conoscenze, visto che il metro è una misura che è presa da una conoscenza su come è fatto il pianeta Terra, cioè da una misurazione del pianeta Terra, che non per forza deve essere fatto con delle astronavi, ma in realtà che denota una conoscenza degli antichi che era molto più avanzata per tanti aspetti, anche se non avevano di nuovo delle tecnologie come ci possiamo immaginare noi la tecnologia adesso, molto avanzate. Allora chi erano queste persone? Com'era la loro vita? E come mai ci viene detto che invece erano persone arretrate, che avevano una conoscenza arretrata su tutto, e che invece l'uomo di adesso ha conoscenze molto più avanzate? Mentre una parte del pensiero antico, per esempio Platone, ci parlava dell'esistenza di Atlantide. Ecco, indagheremo anche tutte queste cose. Parleremo di ufologia, una tematica molto calda, hot, come dicono negli Stati Uniti, anche se qui la stessa cattiva divulgazione scientifica ci vuol far credere tramite programmi, tramite articoli, sui media mainstream, per esempio, che il fenomeno sia alla fine tutta una bufala, o comunque un fenomeno ristretto e comunque spiegabile, non c'è nulla di strano. In realtà è un fenomeno intanto molto antico, perché l'ufologia non è un qualcosa che abbiamo scoperto adesso, ma c'è da sempre. Quindi molti di voi conosceranno già il discorso degli antichi alieni. Parleremo anche di questo, cerchiamo di capire veramente come funziona questo fenomeno, al di là anche degli estremismi, per esempio della serie Ancient Aliens, che seppur bellissima, però porta un po' troppo all'estremo. Allora, sapete, ci sono i meme, sono stati sempre gli alieni a fare tutto praticamente. Come vi ho detto prima, le antiche civiltà in realtà erano molto avanzate per certi aspetti, e quindi non c'è bisogno sempre di tirare in causa gli alieni, non che non voglia dire che non abbiamo contatti, abbiamo avuto contatti assolutamente. Così come dovrebbe essere dalla normalità in questo cosmo, che è un cosmo completamente diverso da quello che ci viene presentato, cioè un cosmo dove non si può viaggiare tra le stelle, dove la coscienza non ha un valore, dove non c'è motivo per cui le razze dovrebbero cooperare, dovrebbero, come dire, formare, che ne so, una federazione, cioè che ne so, formare una federazione galattica, e quindi si ha questa idea sempre degli alieni che devono attaccare e distruggere tutto, come se il livello di coscienza e di etica fosse uguale in tutto l'universo. Quindi cercheremo anche di avere una visione un po' più consapevole e matura rispetto all'ufologia, anche qui da supermercato, e studieremo il fenomeno anche adesso. Oramai è stato ammesso da un sacco di governi, da un sacco di entità, per esempio il Pentagono, dell'esistenza di questi unidentified flying objects, che questo è il significato di UFO, quindi un oggetto volante non identificato. Immaginatevi adesso un oggetto volante non identificato per un governo che dovrebbe avere delle tecnologie molto avanzate, che soprattutto dovrebbe essere in grado di proteggere il proprio spazio aereo, come per esempio gli Stati Uniti. Avere un oggetto non identificato, quindi già il non sapere che cos'è, molto male, dovrebbero saltare delle teste a livello militare, ma il fatto, per esempio, di non riuscire a inseguirlo, il fatto di non riuscire, come dire, a inserire questo fenomeno all'interno di qualcosa di conosciuto, ci fa capire come questo fenomeno in realtà sia molto importante. Vedremo un sacco di testimonianze su che cosa hanno fatto questi UFO, dove sono apparsi, in che condizioni, come viaggiavano questi velivoli, ma cercheremo di capire poi qual è il significato più grande di questo fenomeno, cosa significa per l'umanità, perché, per esempio, li vediamo ma non atterrano. Oppure tutti i contatti che ci sono stati a livello ufficiale, a livello non ufficiale, tra i governi e sostanzialmente queste entità, le diverse tipologie di entità. Insomma, è un discorso che è davvero molto interessante, che tante persone trattano, ma all'interno di questa serie, che avrà comunque un suo senso d'insieme, un'interconnessione tra le varie discipline che andremo a studiare, ecco, potrebbe essere molto interessante. Parleremo appunto anche quella che io chiamo ufologia spirituale, cioè ciò che fa comprendere il fenomeno UFO, che cosa riguarda sul serio al di là, ecco, dei titoloni o del mero interesse a livello tecnologico o cospirazionista. Parleremo anche di quello che viene normalmente trattato, chiamato come mistero paranormale, che non deve per forza rimanere per sempre un mistero, ma tanti di questi fenomeni sono spiegabili, non che non ci sia niente di strano, come appunto ci dice anche qui la cattiva divulgazione scientifica, fatta apposta in questa maniera. Parleremo anche di cospirazioni, ovviamente, e di chi sono e come ragionano queste persone che hanno interesse a tenerci all'oscuro di queste cose, dalla free energy al paranormale, a tutti quei fenomeni che non sono spiegabili in questo mondo sempliciotto e semplicistico, che vogliono, come dire, trasmetterci, essere reale, ma che in realtà è molto più, fortunatamente, più meraviglioso, più magico, potremmo dire, rispetto a quello che pensiamo nella vita di tutti i giorni. Quindi vi parlerò anche di che cosa sono queste entità, come funzionano per esempio i contatti, cosa succede per esempio nelle sedute spiritiche veramente, quali sono gli effetti, come funzionano tutte queste tecniche che ci sembrano, come dire, paranormali, per esempio il famoso pendolino, la tavola Ouija. Cercheremo anche di inserire queste cose togliendogli questo velo di mistificazione, mistificatorio, che fa sì che queste cose sembrano sempre cose spaventose. Oddio, non usare la Ouija perché poi succede questo, vieni posseduto. Ecco, cercheremo anche di capire, di togliere, pur sempre mantenendo, come dire, un interesse, perché queste cose aprono al meraviglioso, al concetto di meraviglioso e di magico. Quindi non voglio demolire, come dire, conoscenze tra l'altro millenarie, ma spiegarvi come veramente funzionano e come veramente poi si possono utilizzare e come possono diventare un ennesimo indizio su come funziona la realtà, che poi è quello che interessa veramente, soprattutto nella divulgazione esoterica, il comprendere come ogni ricerca in realtà è una ricerca del sé, ma non che non abbia senso ricercare per esempio che cos'è una tavola Ouija, ma perché capire perché e come funziona una tavola Ouija. Anche se adesso potrebbe sembrarvi strano, ha da dire molto su chi siamo noi stessi. È sempre, in esoterismo, sempre una conoscenza del sé. Vi ripeto già che non andremo molto nel tecnico in questa serie di podcast, anche se un po' sarà più complesso rispetto a quello che ascoltate normalmente, ma voglio stimolare molto la vostra voglia di saperne sempre di più, di conoscere voi stessi, di lavorare su voi stessi, il fine che poi hanno sempre avuto, come dire, ciò che è l'esoterismo e i culti misterici e l'occultismo per certi aspetti. Parleremo anche molto di medicina alternativa e di discipline olistiche, un mondo grandissimo, gigantesco, multimillenario tra l'altro, e che sempre di più entra, come dire, nella nostra vita di tutti i giorni. Sarà capitato a tutti di andare dall'operatore shiatsu, di andare dal pranopratico o anche da un naturopata che magari vi consiglia giusto l'essenziale che vi cambia l'umore, prendete il fiore di Bach. Ma quello che mi interessa è spiegarvi, oltre anche ad approfondire tutte queste varie tecniche, come possono essere anche facilmente utilizzate da tutti senza nessun tipo di problema, cercarvi di spiegare anche qual è il sistema all'interno del quale queste medicine sono efficaci. Come mai, per esempio, mettendo un ago in uno specifico punto di un arto, per esempio anteriore, di un braccio destro, ecco, io posso avere un'azione su un organo, per esempio, perché il nostro sistema occidentale di medicina non comprende questo tipo di collegamento analogico, di collegamento quasi a distanza, potremmo dire, un collegamento che delle volte è anche simbolico, per esempio in medicina cinese. Perché funziona? Perché poi alla fine queste discipline aiutano sul serio le persone? quali sono i sistemi, la conoscenza e la visione dell'uomo che fa sì che questi sistemi funzionino. E allora qui c'è tutta una trattazione scientifica molto interessante che si può fare e che approfondiremo anche, vi ripeto, vedendo magari nel dettaglio alcune di queste discipline. Chi mi conosce sa che io mi occupo, per esempio, molto di colloidali. Ecco, la scienza che sta dietro ai colloidali, che è diverso, per esempio, diversissimo dall'omeopatia. Anche l'omeopatia è molto interessante e sicuramente l'affronteremo più volte. È tutta una nuova branca, addirittura sia della fisica, perché è un nuovo stato della materia, che però ha dei collegamenti molto interessanti, per esempio, per quello che vi dico che è tutto interconnesso, col mondo antico, perché veniva utilizzato ad esempio nei rituali dei culti dionisiaci per ottenere stati alterati di coscienza. E allora adesso la scienza ha scoperto che prendendo oro colloidale per un mese si diventa 20, il 20% più intelligenti. Io per esempio lo faccio in casa e vi posso dire che al di là dell'intelligenza gli effetti sono per esempio gli stessi descritti da Paracelso. Notevoli miglioramenti sull'umore. E allora se si va a vedere si trova che queste nanoparticelle ad esempio interagiscono con la ghiandola pineale, che era quella studiata da Cartesio, e Cartesio diceva delle cose specifiche. Quindi c'è tutta un'unione con quelle che sono le conoscenze esoteriche, occultistiche, tradizionali, ma anche di medicina, come dire, orientale, un po' più, o di medicina anche occidentale antica, quindi fino al 1600-1700, o anche famoso per esempio Mesmer, che utilizzava queste abilità magnetiche del magnetismo animale per ipnotizzare ma anche curare le persone. Quindi anche in Europa fino a qualche centinaio di anni fa questa era la normalità. Adesso viene vista tutta come una mistificazione che deve essere scissa dalla vera scienza. Non è così, è sempre di più. Molte scoperte vanno in questa direzione. Parleremo anche di concetti legati alla classica New Age. Primo tra tutti, faremo una disamina di quello che è conosciuto come materiale canalizzato, quindi le comunicazioni che tramite queste entità, come dire, di varia natura, di varia origine, ecco, ci vengono trasmesse, ma vedremo più in grande quali sono le caratteristiche di questo fenomeno. Ma anche la sua origine, sempre inserendola all'interno di un contesto più grande. Come già vi ho accennato prima, la New Age è vista un po' male dal mondo esoterico, ma c'è tanta conoscenza, soprattutto in questo periodo importante. Io sono un grande studioso, essendo tra l'altro anche il mio segno dell'acquario, la conoscenza sull'era dell'acquario, ciò che sta avvenendo adesso, che è molto diversa da ciò che è successo con i cappelloni New Age anni 70, ma tutto ciò che è collegato con il 2012, l'arrivo dell'era dell'acquario, ha un impatto fondamentale sulla nostra vita di tutti i giorni, che va dalla politica alla geopolitica, a come l'uomo si pone socialmente tra uomo e uomo, quindi sia nei rapporti interpersonali, sia nei rapporti tra nazioni, e come l'umanità dialoga con se stessa, anche se adesso vi potrà sembrare tutto sconnesso, ma abbiate fede, abbiate fiducia che dopo molte puntate, si spera che questo podcast vada avanti tanto, avrete una visione d'insieme che vi renderà coerenti tutte queste cose che al momento sembrano frammentare. Quindi anche la New Age diventerà qualcosa che comprenderete bene e non uno strumento dentro il quale perdervi, perché molti, seguendo le conoscenze New Age, si perdono perché non avendo chiaro qual è la direzione, ecco che iniziano a fare questa tecnica, quella tecnica, quel guru, quell'altra dice quello, hashtag quel channeling di quello e tutto il resto, diventa veramente fuorviante per le persone, che spesse volte hanno addirittura un'involuzione rispetto magari a seguire una tradizione religiosa, piuttosto che buttarsi in questo mondo che è molto variegato e per certi aspetti pericoloso, quando invece potrebbe ed è, per altri aspetti, se la persona ha un certo grado di consapevolezza, molto, che aiuta molto nel nostro percorso di evoluzione spirituale. Quindi sarà davvero molto interessante anche introdurre questi concetti. Ultimo, ma non ultimo, tratteremo di cospirazioni, quindi illuminati e deep state. Quindi vedremo tutta una serie di cospirazioni, false flag. Vi parlerò degli Illuminati. Se mi seguite o mi volete seguire sul mio canale YouTube, lì faccio una rassegna stampa esoterica dove cerchiamo di capire cosa sta succedendo a livello mondiale dietro le apparenze. E ovviamente, quando si parla di di geopolitica, di situazione mondiale, sia da, come dire, a livello economico, ma anche di dove sta veramente il potere, ecco, per forza vengono fuori questi gruppi che sono una realtà, quindi vi dimostrerò che sono una realtà e soprattutto vi farò vedere come agiscono, cosa fanno, cosa hanno fatto in passato, quali sono, come dire, i loro piani, le loro logiche, in modo che diventiate veramente in grado di vedere giornalmente l'influenza di queste persone, del loro pensiero dentro la vita di tutti i giorni. Sono persone che magari nella vita di tutti i giorni, famose, li vedete in TV e si professano, delle volte addirittura atei, razionalisti, quando poi nel privato fanno magari dei rituali che se li vedesse rimarreste a bocca aperta. Questa è una realtà, il mondo è controllato da queste persone, ma il mio fine sarà anche quello di farvi comprendere, questo lo faccio soprattutto negli eventi, ma cercherò anche qui di darvi degli strumenti per capire come poi questa presenza di questo, quello che si può chiamare l'avversario globale, abbia sempre comunque a che fare con la ricerca del sé, abbia un suo ruolo e abbia un significato che, se, come dire, compreso, ci aiuta anche a vivere meglio. Quindi, posto che questi poteri ci sono e sono molto potenti, riusciamo anche a comprenderli meglio e a non perderci, come fanno tante persone che poi scoprono a un certo punto l'esistenza reale degli Illuminati, si spaventano e iniziano ad avere grossi problemi. Sul mio canale YouTube ho già trattato queste cose, ho fatto anche dei video, ho risposto delle domande per insomma, far capire alle persone poi come inserire anche tutte queste informazioni all'interno di un quadro più coerente che poi non sia di nuovo fuorviante ed involutivo per voi. Ma non voglio tediarvi troppo perché tanto ogni puntata vedrete i titoli, le descrizioni di che cosa andiamo a vedere nelle puntate, quindi questa era semplicemente per darvi una visione d'insieme di quello che andremo a vedere in questa serie e stimolare un po' la vostra curiosità senza però voler essere troppo leggero, perché vi ripeto, sarò divulgativo, ma andremo sicuramente a trattare cose che magari avete già sentito, ma in maniera diversa, in maniera più consapevole, potrei dire, in maniera interconnessa con tutti gli altri argomenti e che ha come fine, quindi queste informazioni hanno come fine quelle di stimolarvi anche di fare aumentare la vostra consapevolezza per aiutarvi sul vostro percorso di evoluzione spirituale. Ecco, queste informazioni dovrebbero servire per questo, non sono di quelli che gli piace, come dire, stimoliamo il mistero, il paranormale, senza mai dare risposte. Le risposte ci sono, ve le dovrete dare anche voi a voi stessi, perché poi non esiste nessun percorso di conoscenza indotta, io posso stimolarvi, darvi le informazioni, poi voi dovete fare tutto il lavoro su voi stessi per accettarle, per integrarle, ma le risposte ci sono, quindi vi stimolo la curiosità, ma cerchiamo anche di andare al di là e di farvi capire come le cose veramente stanno, secondo il mio percorso, secondo il mio modo di vedere e secondo anche l'interpretazione di quella che sono le ricerche scientifiche e anche il succo degli insegnamenti tradizionali, esoterici ed occultistici che ci sono arrivati e che, se visti e studiati con un occhio non molto allenato, possono anche quelli diventare fuorvianti. Bene, quindi iniziamo il nostro viaggio. Allora, vorrei iniziare così. Allora, l'uomo si è sempre domandato, si è sempre posto certi quesiti fondamentali e tuttora lo fa, lo facciamo a livello collettivo, lo facciamo a livello globale. Lo facciamo soprattutto, proprio di questi tempi, purtroppo, a livello individuale. Quindi ogni persona, lungo l'arco della sua vita, si chiede tutta una serie di domande, dandosi ovviamente risposte diverse. Queste domande di solito sono: chi sono? Da dove veniamo? Dove andiamo? Perché siamo qui? La creazione ha un senso? L'uomo ha un senso? Sono una creatura che è uscita per caso in un universo senza senso, oppure sono qui per un motivo specifico? La mia esistenza ha un senso? Lascio un'impronta? Quando si muore, dove si va? L'anima sopravvive? Esiste un'immortalità? E se sì, cosa c'è dopo la morte? Cioè, come ci viene detto dalle religioni, l'inferno, e quindi mi devo comportare bene, oppure non c'è niente? È come dicono gli atei? Non esiste niente quando c'è la morte, si va in un buio infinito dove non esiste percezione di coscienza? Ecco, queste sono, come dire, le grandi domande. E nella storia l'uomo si è sempre dato, come dire, delle risposte che poi sono diventati, per esempio, i sistemi religiosi, nell'antichità, almeno questa vi sto dando un po' una visione, una overview, come si dice in inglese, di insieme, secondo ciò che leggiamo sui libri. Quindi l'umanità, quando ha iniziato a differenziarsi, prima a livello genetico, poi dopo anche a livello culturale, potremmo dire, questi sono gli studi antropologici, ha iniziato a, come dire, tutta una serie di ritualità e di trasmissione di conoscenza che riguardava la credenza rispetto a qualcosa che andava oltre il mondo materiale, per esempio, nelle culture nomadi dell'antichità troviamo dei riti funebri, troviamo quella conosciuta come l'arte delle caverne, che era un qualcosa che andava oltre le necessità di sopravvivenza. Quindi gli animali, anche se poi anche gli animali stanno iniziando, soprattutto nei mammiferi molto evoluti, delle modalità comportamentali che vanno oltre appunto la sopravvivenza, quindi delle interazioni sociali molto avanzate che sembrano quasi voler dimostrare una credenza anche di questi esseri rispetto all'esistenza di qualcosa di superiore, o come è diventato per l'uomo in questo particolare periodo storico, spesso la non credenza, che è comunque una risposta rispetto a questi stessi quesiti, una risposta diversa, ma sempre una risposta che comporta anche un modo di muoversi, di vedere il mondo, di comportarsi, che si basa su questa risposta che si è data a questa domanda, ok? L'uomo, ecco, ha organizzato per certi aspetti tutta la sua, società secondo le risposte che nel tempo si è dato a questi grandi quesiti, che sono, potremmo dire, quasi dei quesiti naturali, quasi un modo naturale che ha l'uomo rispetto a se stesso di interrogarsi da quando possiamo dire che esiste l'uomo, da quando l'uomo si è differenziato dalla scimmia. Allora, se vogliamo seguire il ragionamento molto lineare e spesse volte banalizzato e banalizzante delle nostre scienze accademiche, l'uomo linearmente prima era nomade e quindi aveva tutta questa serie di credenze che per esempio si esprimevano nei primi rituali funebri e nella arte delle caverne. Successivamente ha iniziato ad organizzare, una volta che si è stanziato, questa serie di conoscenze secondo dei sistemi che poi sono diventati, per esempio, i nostri sistemi religiosi. Contemporaneamente, in Grecia soprattutto, ma abbiamo anche esempi nel mondo orientale, si sono sviluppate quello che conosciamo adesso come il pensiero filosofico, che appunto per il mondo occidentale è nato in Grecia, anche se mi posso già anticipare che tutti questi grandi pensatori in realtà erano membri appartenenti a scuole misteriche, noto Pitagora, ma anche tutti gli altri, Platone, Aristotele, erano tutti grandi iniziati, ma questo capirete meglio le implicazioni più avanti. Adesso sto cercando di darvi l'idea accademica che può essere utile all'inizio come base di partenza. È avanzato il pensiero filosofico che ha cercato, utilizzando gli strumenti della razionalità e della logica, di dare queste stesse spiegazioni, allontanandosi da quelle che sono state le grandi mitologie. Prima le mitologie antiche, che sono state per certi aspetti, anche qui è molto da approfondire, la base dei culti misterici, molto importanti per l'esoterismo attuale, e che poi adesso sono diventate, per esempio, organizzazioni come la massoneria, sono gli eredi di queste tradizioni, che si basano molto sulla mitologia, sul significato vero della mitologia. Una grande mitologia è stata anche quella, per esempio, la vita di Gesù, che poi ha dato origine a una religione. Quindi sul racconto di questa vita, vera oppure non vera, ovviamente per chi ci crede è vera ed è andata così, in ogni caso una grande mitologia. Queste mitologie sono state codificate, sono state istituzionalizzate, sono state un modo di organizzare la società. Immaginatevi l'importanza della Chiesa durante tutto il Medioevo e anche dopo, per organizzare anche la vita di tutti i giorni dei popoli. Sempre dal mondo greco è nata l'idea di un approccio scientifico, potremmo dire, o intanto empiristico, ovvero basandosi sui dati sensibili, quindi ciò che io posso vedere, toccare, misurare e riprodurre in degli esperimenti col metodo di scienza moderna successivamente, appunto a quello che adesso chiamiamo approccio scientifico, nato storicamente, potremmo dire, sempre in questa narrativa con Aristotele, poi ripreso dai primi veri scienziati intorno al 1500, che hanno posto le basi, soprattutto nell'ottica galileiana, di riproducibilità degli esperimenti che sono appunto adesso la base del metodo scientifico. Quindi ipotesi che cercano di spiegare come funziona il mondo, quindi un'idea di una conoscenza ipotetica che è vera finché non viene dimostrato qualcosa di diverso. Questo è un po' il mondo, la sottotrama del mondo in cui viviamo tuttora. Che pian piano, se nell'antichità era unita come ricerca alla ricerca filosofica, piano piano si è staccata, per motivi che poi anche affronteremo quando parleremo, ad esempio, della filosofia di Severino, il più grande filosofo di tutti i tempi, sicuramente, e di come abbia spiegato tutta quella che è la storia della filosofia, che ha dei risvolti ben diversi da quello che possiamo aspettarci, per esempio, all'idea di una filosofia che ci indica il nichilismo e il relativismo, per esempio, etico. È ben diverso, però ci arriveremo a tempo debito. Questo perché ve ne parlo di questo pensiero scientifico che si è staccato dal pensiero filosofico. Questo è molto importante per l'uomo di oggi, in quanto un certo modo di porci la visione scientifica del mondo, che in realtà è dogmatica, adesso vedremo. Porta l'uomo molto lontano dalla vera conoscenza, mentre nell'antichità erano unite. E quello che adesso ci può sembrare appunto staccato, sia a livello di religione che si contrappone alla scienza, che si contrappone alla filosofia, nell'antichità erano unite, perché la religione veniva compresa come una conoscenza misterica basata su delle mitologie che, anche se non necessariamente vere a livello storico, avevano molto da dire sulla natura della realtà. Il pensiero razionale e logico serviva per nutrire e far lavorare tutta una parte di come funziona la ricerca umana, perché ad esempio se noi non uniamo il pensiero logico razionale alla mitologia, ecco che ci troviamo con la fede cieca della religione. Contemporaneamente veniva però anche utilizzata la tecnica mistica. I grandi mistici delle religioni erano persone che usavano la vera essenza della fede per accedere esperienzialmente a qualcosa di superiore. Immaginiamoci i grandi meditatori orientali, sembra che non facciano niente, invece sostanzialmente si stanno allineando per risonanza a quello che è il campo energetico cosciente di cui è fatta la realtà. Poi capirete meglio, se mi conoscete già, capirete. Se è la prima volta che mi sentite, capirete man mano seguendomi sui podcast e se avete fretta potete andare a vedere intanto dei miei video oppure contattarmi, facciamo delle lezioni insieme dove vi faccio fare tutto un bel percorso di consapevolezza esoterico-spirituale. Quindi, pur nelle differenze, questa storia di come la conoscenza umana, sviluppandosi tramite vari rami, scientifico, filosofico, razionale, mistico, religioso, è sempre in qualche modo riuscita ad arrivare a una serie di nozioni, di conoscenze non facilmente rinvenibili, non facilmente collegabili, non facilmente selezionabili, potremmo dire, che però sono il nocciolo, come dire, sempre uguale, che uniscono tutte queste tradizioni e questi metodi conoscitivi. Queste sono le conoscenze che io definisco esoteriche. Il termine esoterico vuol dire qualcosa di nascosto, ma soprattutto vuol dire qualcosa per il quale averne accesso, ottenerne l'accesso, richiede un percorso, richiede un certo tipo di lavoro. Per esempio, il saper scremare all'interno di una religione. Anche prendiamo la religione cristiana, queste conoscenze, poi ogni religione è più o meno, come dire, distorta o meno distorta, più pura o meno pura. Se si ha la capacità di scremare, quindi fare per esempio il lavoro che in alchimia è il lavoro del fuoco, quindi di questa purificazione, cioè prendere un qualcosa che è declinato nello spazio-tempo e quindi giustamente ha certe caratteristiche che apparentemente è allontano da questa conoscenza, la persona che è su questo percorso diventa in grado di scremare, di accedere a quel nocciolo dove ci sono le conoscenze che veramente sono quelle che riguardano la natura più intima della realtà e che hanno la risposta a tutte quelle domande che l'uomo si è posto da sempre e alcune delle quali vi ho accennato appena prima. Queste conoscenze, quindi queste conoscenze che io chiamo esoteriche, e che si definiscono come appena detto, hanno un riscontro, e questa è la cosa interessante nell'unire esoterismo, conoscenze tradizionali con la spiritualità, scusate, con la spiritualità e con la scienza, quindi unire queste conoscenze con la scienza, è che esistono delle correlazioni in realtà molto forti, che è in realtà, come vi ho già detto prima, esattamente il discorso opposto rispetto a quello che fa l'accademismo scientifico, che vi vuole convincere di tutto il contrario. C'è un motivo per questo, c'è un motivo molto forte, e lo vedremo occupandoci anche delle cospirazioni di come funziona questo giochetto. Purtroppo oramai ci si fida dello scienziato, pensando che la scienza dica quella cosa, in realtà quella persona se va bene che non lo sta facendo apposta, è vittima del suo stesso dogmatismo senza rendersene conto, perché qualunque ricerca scientifica deve sottostare necessariamente a una visione del mondo. Ecco, queste persone che ci propongono queste verità, supposte verità scientifiche, in realtà le presentano all'interno di un modo di vedere le cose. Adesso lo vedremo nel discorso sullo sfatare il materialismo tra pochissimo. Quindi ritornando alla bellezza anche di unire questi concetti tradizionali esoterici con la scienza, è che sempre di più la scienza, ogni scoperta che fa, e spero di convincervi in questo man mano che andremo avanti col podcast, più scoperte fa, più queste scoperte sono in linea con ciò che la tradizione dice da sempre. Per esempio, recentemente, poche settimane fa, forse qualche mese fa, è stata vista una reazione quantistica magnetica nelle cellule, che poi ha anche a che fare con il DNA, per esempio. Ecco, questa reazione magnetica quantistica, sapendo anche e unendo ad altre ricerche sulla natura quantistica, per esempio, del pensiero, implica, anche se gli scienziati stessi che l'hanno scoperto e anche i divulgatori scientifici che divulgano la notizia, e in maniera accademica non lo dicono, ma questa scoperta ha risvolti ed ha un collegamento molto forte con tutta quella serie di tecniche, per esempio tecniche che insegno anch'io nella accademia di cui sono cofondatore e che rientra in quel discorso di tecniche che potremmo definire New Age, o comunque di medicina alternativa e di olismo. Ecco che ciò che da sempre viene insegnato da queste tradizioni che molti operatori utilizzano, essendo però purtroppo in questo caso ai margini della medicina ufficiale inseriti nella categoria olismo e benessere, purtroppo, che le leggi, per esempio, in Italia sono queste, lo fanno, cioè queste scoperte vanno esattamente nella direzione di quello che dicevano le antiche tradizioni. Ed è sempre di più così. Ed è molto bello mettere insieme queste nozioni. Ovviamente lo si può fare se si ha una visione d'insieme molto forte in questo senso, una capacità di collegamento. Ora, se io ho delle qualità, ecco, una di queste è quella di collegare informazioni apparentemente, me lo dico da solo, ma in realtà è quello che mi dicono gli altri da tantissimo tempo, quindi a un certo punto bisogna accettare la cosa e la si può liberamente dire senza essere tacciati di superbia. Di unire proprio queste cose in maniera coerente. Nella mia testa queste cose sono molto coerenti e spero di trasmettere anche a voi, questa visione d'insieme che poi può portarvi ad apprezzare veramente anche quello che inconsapevolmente fanno questi ricercatori nell'unire questi mondi. Prima o poi ci si renderà conto anche a livello, e questo fa parte dell'acquario accademico, che le cose sono collegate, la coscienza è collegata con l'azione sulla materia, che per esempio questi fenomeni magnetici possono essere veramente direttamente collegati alla coscienza. Adesso forse i tempi, e anche per colpa diciamo di queste cospirazioni, questi cospirazionisti, non si riesce però. E questo è anche un motivo di volontà di divulgare queste cose, darvi anche una visione diversa rispetto a quello che potete trovare, facendo una ricerca su internet, trovando sempre le stesse interpretazioni, che però, vi ripeto, e lo capirete meglio seguendomi, sono figlie di una visione dogmatica della realtà, cioè di una decisione che va al di là dell'evidenza che le cose devono funzionare così. Voglio darvi questa bellissima definizione. Ora, in questo sistema, che sarà, ripeto, l'orizzonte all'interno del quale inseriremo tutte le cose di cui vi parlerò, sentite che bello, il tempo, lo spazio, l'energia, la materia, la conoscenza e la biologia sono tutte interconnesse e tutte collegate. Ve lo ripeto perché è veramente bello anche dirlo. Spazio, tempo, materia, energia, coscienza e biologia concorrono tutte insieme in un sistema unitario e coerente, che è ciò che sta alla base della realtà. Le tradizioni esoteriche da sempre trasmettono l'idea di un cosmo cosciente, di un cosmo creato, di una creazione che allo stesso tempo è l'organismo creante che fa esperienza di se stessa e che lo svolgersi, che ciò che quello che vediamo come mondo e di cui noi facciamo parte, sia appunto parte di un piano più grande, di un qualcosa che conosce se stesso. E quindi all'interno di questa visione non ci possono essere a casualità, non ci può essere che qualunque cosa voi pensiate, facciate, dite e diciate non venga memorizzata, non venga conosciuta, non ne venga tenuto conto. Come vi dicevo, queste cose sono massimamente collegate con la scienza, perché all'interno, ad esempio, di una visione quantistica della realtà, e io non userò questo termine come, perdonate la parola, supercazzola New Age, perché se andate a cercare tutti, ogni volta che c'è da spiegare qualcosa è la fisica quantistica. Cercherò di spiegarvi anche bene, per quello che posso in queste sedi, come funziona la fisica quantistica, cos'è veramente la fisica quantistica, qualcosa tratteremo anche adesso in questa puntata. Per farvi capire come questa visione degli antichi sia esattamente coerente di nuovo con ciò che la scienza sta scoprendo. È tutto legato, tutto interconnesso, tutto ha un senso. E questo è quello che sta poi fondamentalmente alla base, al di là poi di tutte le conoscenze che sono anche bellissime, a livello esoterico. Alla fine il messaggio che viene dato è questo, che viviamo all'interno di un cosmo analogico, conoscete il bellissimo assunto, come in alto così in basso, originato dalle filosofie ermetiche. Questo è vero, sembra banale da dire come in alto così in basso, io direi anche come a destra così a sinistra, come dentro così fuori. Sembra un qualcosa di buttato lì, sì, una frase bella, ma in realtà ha delle implicazioni importantissime e fa parte addirittura, vi spiega come è fatto l'uomo, come è fatta la vostra anatomia sottile. Vuol dire ad esempio che se noi studiamo un atomo, studio come funziona un atomo, io so come funzionate voi, so come funziona l'universo. Per esempio, hanno scoperto che le galassie, prendete qualcosa di gigantesco nello spazio, una galassia. Ecco, lo sapete che queste sono le ricerche scientifiche di cui vi parlo, che questa galassia funziona esattamente con regole quantistiche. Se voi chiedeste a un fisico adesso che non conosce questa ricerca, ma è possibile che una galassia funziona in maniera quantistica, lui vi direbbe, in maniera quantistica è impossibile. Il mondo quantistico si occupa, mi dovrete già perdonare in anticipo perché ogni tanto faccio queste imitazioni di quelli che parlano di questa cattiva divulgazione scientifica o comunque di visione dogmatica della scienza. È impossibile che il mondo quantistico funzioni così, cioè che, scusate, che le galassie funzionano così, perché il mondo quantistico si occupa del molto piccolo. Questo è sbagliatissimo. Io insegno tutta una sottomateria, potremmo dire, nella mia accademia, che si chiama macroquantistica. È un termine che probabilmente ho inventato io, che non c'è ancora nelle diciture ufficiali scientifiche, ma prima o poi ci sarà, dove gli effetti quantistici sono a livelli giganteschi. Oppure potrei dirvi che un atomo ha dentro un mini buco nero, e lo implica la scienza stessa ufficiale. Ma come, direte voi? Oppure questo fisico? Ma è impossibile, i buchi neri sono delle cose gigantesche che ci sono nello spazio, non possono essere così piccoli, per esempio, come un atomo. Eppure ci sono ricerche che vanno in questa direzione. Purtroppo l'approccio che abbiamo dato del divide et impera anche nello studio, nelle conoscenze scientifiche, fa sì che uno che studia questo non studia l'altro. Io mi specializzo in questo, ma non mi specializzo nell'altro. E quindi questa visione d'insieme purtroppo non c'è più, e quando c'è è banale, spesso presa dal luogo comune o anche appunto da questa volontaria approccio dogmatico e dalle visioni veramente ristrette a ciò che è la scienza, ecco, che per esempio è molto diversa, vedremo adesso, da quella che era quella per esempio dei padri della fisica quantistica. Ecco, tutte queste cose liberano l'uomo, lo rendono capace finalmente di intraprendere quel percorso che all'interno di questo sistema di conoscenze esoteriche è il senso di essere qui, cioè di fare questo percorso di autoconsapevolezza, dove questa creazione conosce se stessa. È tutto anche molto bello, poetico, direi. Ecco, vorrei introdurvi a una delle tematiche di oggi che trovate anche nel titolo, ovvero lo sfatare il materialismo. Si collega a quello che stavo dicendo poco fa, cioè la logica dogmatica che viene trasmessa all'interno del mondo scientifico è quella che potremmo chiamare materialistica. Ecco, io qua, all'interno per esempio di questa visione materialistica, c'è il fatto che la coscienza non abbia nessun valore in fisica. Se va bene, è un qualcosa che viene fuori dall'esistenza stessa del cervello, tale per cui l'uomo ha una coscienza, ma per esempio un cane non ha coscienza, al massimo ha una consapevolezza più o meno avanzata, che è diverso però dalla coscienza. L'uomo ha la coscienza, ma anche se ha la coscienza, questa coscienza non ha niente a che fare con la materia, non può influire sulla materia, per esempio. Ecco allora che qui c'è già un cozzare, per esempio, con le tradizioni, laddove per esempio, Aleister Crowley, al di là della sua figura molto controversa, definiva benissimo l'idea di magia dicendo che ogni atto magico è un atto di volontà. Ecco, allargando questo discorso, ogni atto di volontà cosciente atto a modificare la realtà secondo la nostra volontà, secondo le modalità che vogliamo. In magia, per esempio, si fa tramite un rituale che è una modalità per far comprendere a questi meccanismi ciò che vogliamo avere indietro, ciò che vogliamo avere come feedback, cioè ciò che vogliamo far sì che ci venga incontro in questa realtà. Ecco. Allora uno direbbe: beh, ma la magia non esiste, è una stupidaggine, e lo dice anche la scienza. Se non c'è neanche questa possibilità di azione della coscienza sulla materia, non esiste la magia. Vedete come cozzano le cose. Allora, ecco, io qui ho sottomano delle citazioni presi da dei padri della fisica quantistica. Poi tratteremo ancora questi personaggi e le loro conoscenze, ma vorrei mettere in là per farvi capire come le cose sono diverse da quelle che ci vengono dette. Per esempio, come mai Schrödinger diceva: la coscienza, state attenti, coscienza non può essere spiegata in termini fisici. La coscienza è assolutamente fondamentale. Non può essere spiegata in termini di nient'altro. Cioè, adesso ho fatto una traduzione un po' anche grossolana perché era una citazione in inglese. Cioè, sostanzialmente lui sta dicendo che la coscienza, ok, è fondamentale, assolutamente fondamentale. Fondamentale in fisica vuol dire che viene prima di tutto il resto. Andatevi a cercare la definizione, cioè non come noi diciamo nel linguaggio comune, guarda, questa cosa è fondamentale, come dire, molto importante. Fondamentale in fisica vuol dire che viene prima di tutto il resto, cioè qui stanno dicendo che la coscienza crea la realtà, sostanzialmente viene prima della realtà materiale. Ecco, mi sentirete dire questo spesso, e allora come mai invece i fisici non considerano questo, la coscienza al massimo è chiamata, vedremo, effetto dell'osservatore? Come mai invece che le tradizioni antiche, per esempio Plotino, il famoso Uno di Plotino, implica che tutta la manifestazione materiale venga da questa unica coscienza che crea completamente la realtà, non è forse molto simile anche a quello che dicono le religioni? Ma Schrödinger è un fisico, Schrödinger dovrebbe trattare di scienza, allora come mai? Vedete qui come ci sono i collegamenti? È stato dopo che la scienza ha deciso di togliere, come spesso accade, le implicazioni spirituali rispetto a questa indagine scientifica che, come vi ho detto, nell'antichità era unita. Quindi Quindi lo stesso esperimento fatto nell'antica Grecia avrebbe dato implicazioni molto diverse a livello di società, perché i filosofi avrebbero detto: ecco qui la prova scientifica, la prova materiale, da dati sensibili, che le cose stanno come diciamo noi a livello filosofico, ma anche a livello, per esempio, di culti misterici, di tradizioni. Le cose sarebbero state unite. Per noi non sono unite, semplicemente perché decidiamo di vederle in una maniera diversa, andando contro questi dati. Tant'è che Schrödinger era uno dei padri della fisica quantistica e sono stati le ultime persone, gli ultimi scienziati a ragionare sulle implicazioni spirituali di queste scoperte. Tant'è che sono famosi, per esempio, i dialoghi di Jung-Pauli. Pauli era un altro fisico molto importante che ragionava sulle implicazioni. Lui portava questa cosa a livello proprio talmente personale che addirittura viveva male, perché in quel periodo, con le scoperte della fisica quantistica, facevano tremare, come dire, la terra sotto i piedi, perché erano talmente rivoluzionarie che toglievano completamente l'idea di un universo che si poteva, come dire, prevedere. Si entrava in questo mondo che aveva un'infinità di potenziali, non c'era più la sicurezza di prima. Ecco, in questa infinità di potenziali, esattamente la stessa infinità di potenziali di una realtà creata, poi diventato le infinite realtà parallele, cioè si è entrato in un mondo che ha implicazioni incredibili. Questa, per esempio, è una teoria di fisica che è stata più volte dimostrata, nel senso matematicamente, è stata postulata e dimostrata matematicamente, delle realtà parallele. Cioè l'idea, per esempio, che adesso ci sia un altro voi che non sta ascoltando questo programma, questa è una teoria di fisica. E non è un'idea divertente della fantascienza, è una realtà di fisica. Che implicazioni ha, per esempio, questo sul vostro essere uomo? Chi è quell'altro che sta vivendo una vita molto simile alla vostra e che magari con un'unica differenza ha che avete accettato il lavoro in un'altra città e quindi avete conosciuto un'altra persona, siete sposati con qualcun altro. Siete sempre voi? È un altro? Fino al momento prima di prendere quella decisione eravate sempre voi o era uno uguale a voi? Cos'era, un vostro clone? E la sua coscienza di chi era? Era la vostra che ha preso, per esempio, una coscienza multidimensionale, un concetto che potremmo dire New Age. Multidimensionale vuol dire che è un contenitore che è all'interno, ma ne è più della somma, di queste due parti. Un'anima multidimensionale. E quindi voi potete essere, per quella persona, una sua realtà probabile. Questa è un'implicazione, ragionandoci sopra, di una teoria di fisica. Ecco, questi fisici come Schrödinger ragionavano a livello speculativo su queste cose. Ecco, ogni tanto problemi tecnici, perdonate. Ho tirato una botta al filtro antipop, ma mi perdonerete, perché quando la discussione diventa calda, purtroppo, ecco, io inizio a gesticolare. Comunque andiamo avanti. Un'altra citazione presa da Planck. Allora sentite che bello, sempre nella stessa direzione. Io considero la coscienza fondamentale. Ok, fondamentale ha lo stesso significato che vi ho spiegato prima. Io considero la materia come derivata rispetto alla coscienza. Sentite bene qui cosa dice Planck. Se non l'avete mai sentito, andate a fare un giro su Wikipedia, poi tornate. Planck è quello che ha creato, come dire, il termine quanto, da cui viene fisica quantistica. Il quanto è un pacchetto individualizzato di energia. Questo adesso non è molto importante, ma per farvi capire che queste dichiarazioni non le ha fatte Luca Ronchi, le ha fatte il padre, cioè il creatore del termine quanto, da cui deriva fisica quantistica. Quindi quando qualcuno di questi cattivi divulgatori adesso mi viene a dire, vanno a dire ad altre persone che tutti questi concetti in realtà sono solo delle argomentazioni da truffatori New Age, è bene metterli davanti a queste cose. Ovviamente non vi parleranno mai di queste citazioni, e non è che c'è tanto da interpretare, a dire no, ma sono estrapolate da un contesto. Parlano chiaro, e questa interpretazione qui è facilmente, se si usa un certo modo di interpretare le cose, più corretto, perché sono gli stessi personaggi che hanno scoperto per primi quelle cose a dire questo, quindi direi che sono più da ascoltare rispetto al fisico che si è laureato all'interno di questo sistema e che sicuramente non è anche a livello tecnico valido come Planck, ascoltare quello che dicevano questi grandi personaggi, Schrödinger, Planck, Tesla, Bohr, tutti gli altri, perché loro ci ragionavano in diretta, perché capivano che questi esperimenti avevano delle forti implicazioni sull'interpretazione della realtà, interpretazione nel senso sul comprendere qual era veramente la natura della realtà. Ora andiamo avanti, lui diceva: non possiamo aggirare la coscienza, cioè non possiamo aggirare il concetto di coscienza, vuol dire che non si può fare quello che fanno adesso, cioè queste persone cercano di aggirare e di sminuire l'importanza della coscienza. Tutto ciò di cui parliamo, questo sempre Planck, citazione, okay, tutto ciò di cui parliamo, tutto ciò che consideriamo esistente, quindi anche il mondo materiale, soprattutto per quelli fissati con l'empirismo, ovvero è solo vero ciò che i miei sensi vedono. Planck diceva: tutto ciò che consideriamo essere esistente, quindi il mondo materiale, ok, implica la coscienza. Implica la coscienza. Quindi tutto vuol dire che un chiodo ha coscienza. E come mai allora, questo ripeto, mi sentirete dirlo tanto, e come mai allora questa stessa identica conoscenza, cioè del fatto che tutto ha un'anima, tutto sia vivo, tutto ha coscienza, chiamiamolo come volete, sia una nozione che per esempio si trovava nelle antiche culture animiche, scusate, animiste, cioè quelle che vedevano la presenza di un'anima universale che si declinava all'interno di tutti gli oggetti, con, come dire, caratteristiche diverse, gerarchie tra virgolette diverse, ma che erano all'interno di ogni cosa, quindi dall'albero, dal cane, dall'uomo. Vedete come il nostro modo di vedere le cose in realtà sia molto monco a livello di senso comune o di cattiva divulgazione, sia molto più come dire, indietro rispetto a questa visione della realtà, che arrivava alle stesse conclusioni a cui dovrebbe arrivare un buon scienziato, con strumenti diversi, ma aveva una visione della realtà per certi aspetti molto più avanzata. Cioè, per me, un iniziato come Platone conosceva il mondo molto meglio di un premio Nobel di adesso. Lui aveva molto di più da dire sulla natura della realtà che questa persona qui. E in modo scientifico potremmo dire. Platone era anche uno che parlava dei soldi platonici, ma lo sapete che i soldi platonici stanno alla base della realtà? Lo vedremo. Lo sapete che una figura di fisica che si chiama amplituidron non è nient'altro che la stella ottangola di cui parlava Platone, ma mica l'ha scoperta Platone? Esistono le sfere scozzesi, che sono delle pietre fatte dagli uomini antichi, 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 non si sa neanche bene quando, che facevano vedere tutti i soldi platonici, che sono solo quelli. E se si approccia alla realtà, si ricerca la verità in una certa maniera, li si troverà sempre prima o poi. Lui aveva da dire cose sulla natura della realtà, anche scientifiche, anche se lo consideriamo un uomo dell'antichità che non aveva certo gli acceleratori di particelle per conoscere le cose. Ma io vi posso dire, ad esempio, che nella teoria musicale c'è tutte le stesse verità che si stanno scoprendo adesso con la fisica quantistica, basta capire come vederle. Loro erano molto più avanzati a livello conoscitivo. Solo che noi, uomo del nuovo millennio, pensiamo di saperne di più solo perché abbiamo una tecnologia più avanzata. È solo tecnica. La tecnica di certo aiuta, fa vivere meglio, dà anche possibilità conoscitive molto avanzate, ma se l'orizzonte entro cui si utilizza è monco, è distorto, è sbagliato, non si arriverà mai alle conclusioni giuste. E noi questa cosa nel mondo moderno l'abbiamo persa da dopo i padri della fisica quantistica, che dicevano queste cose che vi ho appena citato. Vedete come questa cosa è diversa rispetto al documentario che sentite, a quel divulgatore scientifico che vi interpreta quel dato esperimento, secondo una visione che non tiene conto di queste cose. Lo vedete? Questo è ciò che voglio fare, ovvero unire le conoscenze esoteriche e degli antichi, delle antiche tradizioni, delle antiche civiltà, che per esempio ci sono state anche consegnate da contatti con questi esseri provenienti da altri mondi, esseri umani direi, perché non è che se dentro questo sistema abbiamo detto che anche un chiodo è vivo, quindi come dire, come considerare magari un essere che anche ha una forma rettiliana, al di là che tutti dicono, ah, i rettiliani sono tutti cattivi. Ecco, è un nostro, come dire, fratello nella creazione, che magari ha delle cose da insegnarci, e se viene qua magari è solo per insegnare, piuttosto che per conquistarci. Vedete come tutte queste conoscenze cambiano anche la visione che si ha di questi fenomeni, che spesse volte vengono interpretati attraverso filtri molto forti del nostro essere umano di questo secolo che non ha fatto questo percorso. Ma tutto questo, queste citazioni di cui vi ho parlato si inseriscono all'interno di questa idea che per iniziare a entrare in queste, come dire, in questa visione d'insieme è necessario sfatare il materialismo. Cioè, nell'antichità come veniva affrontato? Guarda che tu iniziando, questo mondo è Maya. Questo mondo è illusorio. Non che non esiste, ma che è illusorio. Illusorio vuol dire che è diverso rispetto a quello che pensi, che i tuoi sensi sensibili ti trasmettono. Ovvero, il primo dato sensibile, per esempio, qual è? Che se io tocco un oggetto, tocco un tavolo, tocco una sedia, mi trasmette una sensazione di pieno, di pienezza. Giusto? Così ragioniamo. Io tocco un tavolo, mi tiro un mattone in testa e io percepisco pienezza, peso, materia densa, materia completamente piena. Ecco, questo è quello che ci viene trasmesso apparentemente, ma capirete col tempo che questa è semplicemente una supposizione data semplicemente dal nostro essere nati qui adesso, dal nostro senso comune, da ciò che i nostri genitori ci trasmettono, che non necessariamente deve essere ciò che i nostri sensi sensibili ci dicono, ma per motivi molto grossi che hanno a che fare anche, per esempio, con l'essere figli di quello, per esempio, che ha chiamato Kali Yuga, cioè di quella parte del ciclo del tempo ricorrente. Kali Yuga è un termine sanscrito, potremmo vederla in maniera, come dire, banale, come un'epoca del materialismo. In realtà un'epoca di abbassamento di livello di coscienza dove sostanzialmente ci si immerge nel mondo materiale e la massima immersione nel mondo materiale è dimenticarsi che ci sono anche i mondi spirituali, potremmo dire, che non sono chissà dove, sono qui adesso. Anche lo stesso mondo materiale in realtà è una natura spirituale, ma noi ce lo dimentichiamo e quindi iniziamo a percepire la materia come solida, semplicemente perché la solidità è il dato, come dire, che apparentemente si allontana di più dalla spiritualità, così come alziamo dove sta il divino nel cielo, perché il cielo, come dire, non lo possiamo raggiungere, no? E quindi, come dire, gli diamo una locazione spaziale in base alle caratteristiche del nostro essere uomo. Un domani che potremmo volare, magari lo vedremo nelle realtà parallele, come dire. Comunque questo è un concetto che è figlio di una visione materialistica che è dovuta anche di nuovo a questi cicli qua, quindi nessun problema, partiamo tutti da quello. Anche l'iniziando di 2000 anni fa partiva da questa visione del mondo. Ecco, questa conoscenza a livello di fisica, di scienza, è completamente errata. Nella storia si è avuta l'idea famosa la teoria di Democrito atomica, che tagliando a pezzettini la materia si arrivasse prima o poi a un'unità che però era un'unità densa, piena, cioè l'atomo era la minima, era il mattoncino di quel dato materiale che veniva scomposto, a un certo punto non era più ulteriormente suddivisibile. Questa visione però implicava sempre un qualcosa di pieno e di solido, ok? Quindi immaginatevi appunto un mattoncino, proprio un mattone molto piccolo, denso, infinitamente denso, che non si può, come dire, aprendolo, anche se non si può aprire, ma se si riuscisse ad aprire si presenterebbe pieno. Questa, ecco, è una delle più grandi falsità che il senso comune si porta dietro. Perché già da più di 100 anni, ovvero quando si è stati in grado di fare gli esperimenti di Rutherford, quello della lamina d'oro, ok? Non scendiamo negli esperimenti, questo se volete fare il percorso con me o nei miei eventi quando faremo dei corsi, insomma, un po' un po' approfonditi, vedremo anche tutti gli esperimenti, vi spiegherò. Qui, come dire, saltiamo le conclusioni, poi potete anche andarvi a cercare da soli. Nell'esperimento di Rutherford, l'atomo si inizia per la prima volta a capire come in realtà sia vuoto. Questo vuoto in realtà è un pieno di energia, quello che si chiama energia del vuoto quantistico, ma all'inizio si percepiva, e tuttora potremmo, operativamente potremmo definirlo vuoto rispetto a quello che è considerato pieno. L'atomo, cioè ciò di cui siete fatti voi e ciò di cui è fatto il tavolo o la sedia su cui siete seduti adesso e attraverso cui non cadete, ok? È al 99, quindi quanto vuoto? Al 99,9% vuoto. Vi rendete conto? 99,9% vuoto. Tutta la materia è al 99,9% vuoto. Eppure voi la percepite come piena. O credete di percepirla come piena. E com'è questa cosa? È un po' strana. Quando si inizia, come dire, a non solo a sapere che ha questa natura, ma addirittura si inizia a interiorizzare questa informazione, le cose cambiano. Voi poteste anche dire: sì, va bene, ok, è vuota, però alla fine chi se ne frega cosa mi cambia nella vita? E no, perché se voi iniziate a vedere la materia come vuota, provate adesso a toccare un tavolo e immaginarvi che è il 99% vuoto. Allora vi iniziate a porre delle domande: ma come? Ma come mai se io tocco il mio dito non passa attraverso? Se è il 99,9% vuoto dovrebbe passare attraverso. Però aspetta, anche il mio dito è fatto di quel 99,9% vuoto. È come se del vuoto si toccasse col vuoto, interagisse con del vuoto. Ma che strano. Cioè, man mano che, perché se voi dite vabbè, sarà così e finisce lì, non state facendo nessun tipo di interiorizzazione, che è un processo necessario rispetto al passaggio di informazioni. Cioè, se voi mi ascoltate e non ragionate su quello che dico, la cosa non serve a niente. Se invece si ragiona, ma non quello che dico io, quello che dicono, quello che dicono tutti sostanzialmente da questo punto di vista. Allora iniziate a interiorizzare e che cosa succede? Che vi ponete altre domande. Ecco, il continuare a porsi domande, no? Come diceva Socrate, no? Farsi sempre domande, no? So di non sapere. Il so di non sapere non vuol dire che lui non pensava di sapere, non sapeva come funzionasse il mondo. Vuol dire che nel momento in cui noi ci poniamo un attimino fuori da ciò che pensiamo che siano le cose, ecco che noi possiamo sostanzialmente avere un punto di vista diverso e progredire nella conoscenza. Quindi anche quando si sa come funzionano le cose, ecco, ma sarà veramente così? Allora si vedrà che si scoprirà sempre un livello successivo rispetto alla conoscenza sempre vera che abbiamo un momento prima. Cioè, come si dice in esoterismo, la tana del bianconiglio è sempre più profonda, cioè voi più scavate, più andate a fondo e vedete che la tana non finisce mai. Ma non vuol dire che dovete negare necessariamente quello che sapevate prima. Semplicemente scoprite dei livelli, delle densità, parlando in maniera atomistica, secondo questo modello atomico più avanzato, ecco, da Bohr in poi, voi accedete a dei livelli sempre più, come dire, approfonditi e profondi di queste realtà, di come funzionano le cose. Quindi provate proprio adesso anche a riflettere. La materia è vuota al 99%, 99,9 periodico, cioè praticamente vuota, eppure io ci interagisco come se fosse solida. Iniziate a vedere le persone, ma sto vedendo una persona, come mai non ci vedo attraverso? Ma non è vuota al 99,9. Ecco, da questa cosa qui poi si esce comprendendo come la materia in realtà sia un'interazione che ha una natura energetica di campo, cioè un campo. Tutto è un campo, un campo è una porzione di spazio all'interno del quale c'è un effetto. Ora, anche qui non scenderò nei tecnicismi, però da qui si esce con una comprensione diversa della materia, che mantiene quelle proprietà, cioè se io sono seduto su una sedia non ci cado attraverso, ma questo è l'effetto di un'interazione di campo. E un'interazione di campo non necessita della presenza di una pienezza di materia. Ma le interazioni di campo implicano poi tutta un'altra serie di proprietà che che sono proprietà che si riscontrano in fisica quantistica e che sono la base, per esempio, delle medicine alternative, perché un'interazione di campo è esattamente che dire, è esattamente dire che io posso agire su una persona anche senza toccarla, come per esempio facciamo nella nostra Accademia di Tecnica Energetica Biolografica. Allora, una persona normale, se gli dite ma lo sai che puoi avere un'azione su un'altra persona senza toccarla, vi danno del matto, ovviamente. Ma perché vi danno del matto? Perché intanto c'è la cattiva divulgazione scientifica, lui non ha, come dire, non ha mai riflettuto su queste cose qua, ma soprattutto perché lui elabora quella inserisce quell'informazione all'interno di un paradigma che inconsapevolmente ha accettato, che non ha mai messo in dubbio. Guarda, è un'azione senza toccare. Io potrei dire anche, beh, se uno ti spara con una pistola, ti uccide senza toccarti. Eh no, ma c'è il proiettile che vola. Ma il proiettile non lo vedi neanche, talmente veloce che tu vedi solo uno che tira fuori un oggetto dalla cintola, te lo punta addosso, schiaccia un grande boato e la persona cade a terra morta. Quindi, senza avere gli strumenti o la conoscenza, il sapere che una pallottola viaggia nell'aria, una persona potrebbe empiricamente interpretare il fatto come un teletrasporto di questo proiettile, oppure del proiettile che trova all'interno della persona morta, come un sottoprodotto del suo corpo che è stato esposto a una qualche forma di energia o di azione da parte della persona che non l'ha neanche toccato. Ecco, se si studia la natura di questo campo energetico, allora si capisce come un'interazione di campo sia possibile anche a distanza senza la presenza di materia, o quella che noi consideriamo materia, perché in questo 99,9% vuoto c'è anche quella piccola parte che consideriamo di materia. Peccato che se noi andiamo ad aprire anche quel 99, quello 0,00001, ecco che anche quella al suo interno è al 99,9% vuoto. Capite che qui, per forza che tremavano la terra sotto i piedi a queste persone che scoprivano queste cose, tant'è che quando Rutherford ha fatto questo esperimento era per dimostrare il modello atomico conosciuto come modello a panettone, che sostanzialmente cercava di spiegare la presenza di delle entità che erano state scoperte, per esempio gli elettroni per l'elettricità. Ecco, si aspettavano di trovare un'altra cosa, invece si sono trovati questo atomo completamente vuoto. Vedete poi come, no, procede la scienza, e lì hanno fatto la cosa giusta, cioè sono andati avanti con ciò che gli esperimenti implicavano. Adesso purtroppo non stiamo facendo così. Il materialismo è un'entità, come dire, è una nozione che, se poi si va ad analizzare, in realtà è estremamente banale e banalizzante. È molto banale il materialismo, perché bastano semplici ragionamenti che adesso vi faccio per capire come sia completamente errata. Peccato che la maggior parte della nostra vita di tutti i giorni è basata su questi assunti. Appunto, se si dice a una persona, lo sai che posso avere un'azione senza toccare? No, è impossibile, sei un truffatore, ma la gente crede a queste cose. Capite come questa cosa sia figlia di un'interpretazione della realtà, cioè del fatto che la materia è piena, per cui se io devo avere un'azione, se io ti devo buttare a terra, devo tirarti un pugno in teoria, o comunque toccarti, ti devo spostare, devo manipolarti con le mani, ti devo toccare, è figlia di una errata concezione di come è fatta la materia, delle conoscenze, delle non conoscenze di campo. E allora vedete, quando per esempio il divino è definito come un campo di coscienza, ve l'ho data prima questa definizione, allora capite, un campo di coscienza, se il campo è definito in fisica come una porzione di spazio entro cui c'è un effetto, allora io potrei dire che se io vivo dentro uno spazio cartesiano, una tridimensione, e questa, la definizione di questa mente divina è che è un campo, allora vuol dire che questa mente divina è dovunque. Allora vedete come le cose si uniscono, per esempio come le culture animiste dicevano proprio questo. Quella quindi era una descrizione fisica di un campo all'interno del quale c'è un effetto, c'è un effetto di coscienza. Vedete come le cose si uniscono? È anche bellissimo accedere a questa visione della realtà, perché non solo è quella più corretta, ma è anche quella che nel momento in cui viene abbracciata ci mette le ali, sia a livello di felicità, potremmo dire, ma anche a livello tecnico, perché nel momento in cui inizieremo a comprendere il valore della coscienza in fisica, noi riusciremo a mettere le ali anche alla tecnologia. Poi in prossime puntate parleremo di quella che chiamo, viene chiamata la ferita originale, cioè l'idea che se noi non viviamo secondo queste leggi naturali, ovvero le leggi che parzialmente sono state scoperte, per esempio in questo caso dalla fisica, noi viviamo male perché noi siamo fatti di quelle leggi e vogliamo vivere prescindendo da quelle leggi o agendo come se quelle leggi funzionassero diversamente. Questo ci crea grossi problemi. Ci crea quella sensazione che poi filosoficamente diventa nichilismo, quella volontà di non vivere, fino ad arrivare al voler non esistere. Una volontà che viene espressa durante un esistere, si desidera il non esistere, crea grossi problemi perché poi diventa anche motivo di depressione. Vedete come le cose si collegano. E affronteremo questo concetto che è molto interessante sia a livello filosofico, sia a livello esoterico, sia a livello sociologico, potremmo dire. Fino adesso ho parlato, di scienza. Dicendo spesso scienza dogmatica. Fortunatamente non tutti gli scienziati appartengono a questa categoria. Per esempio, il grandissimo Penrose, Roger Penrose, che ha vinto proprio recentemente, pochi mesi fa, finalmente il premio Nobel, è sempre stato preso in giro almeno da 20-30 anni a questa parte perché proponeva una teoria della coscienza quantistica. Che sarà motivo di puntate perché è davvero interessante. Ve lo cito solo per farvi capire come non tutti gli scienziati rientrino in questa categoria. E lui dice proprio che l'universo è cosciente, cioè non solo fa una teoria della coscienza quantistica, quindi della coscienza umana, cioè una teoria qui unendosi a delle ricerche di neurofisiologia. Quindi per esempio a come funziona la memoria, come funzionano strutture cerebrali o cellulari come microtubuli che funzionano in maniera quantistica, tutta cosa molto interessanti, un po', insomma, hanno bisogno di un approfondimento tecnico, però sono davvero valevoli di approfondimento in questo caso. Ma quello che mi interessa trasmettervi è che lui è uno dei pochi, ma ce ne sono sempre di più perché io vi ho detto che si andrà in quella direzione, il trend effettivamente è quello. Gli scienziati che adesso iniziano ad avvicinarsi a questa visione della realtà, per esempio, dell'inserire il fattore coscienza, o almeno reinserirlo, perché come vi ho detto, i padri della fisica quantistica per loro non è che c'era da inserirlo o reinserirlo, era fondamentale, veniva prima del resto. Ma adesso, dopo tutto questo processo di negazione, potremmo dire, secondo tesi, antitesi, sintesi, sta arrivando il momento della sintesi, dove piano piano sempre più fisici rintrodurranno questi concetti. Ed è bello, insomma, che anche un premio Nobel, preso in giro per tanto tempo proprio per questi concetti, come dire, inizia ad avere sempre più credito. E sono in tanti, vi ripeto, molti ne vedremo, che stanno andando avanti con questa visione. Ma allora andiamo avanti nella nostra, come dire, demolizione del materialismo. Allora, come vi dicevo, il concetto di materialismo primariamente si demolisce con la visione dell'atomo, cioè cosa c'è di meno materialista che vedere l'atomo come un'entità vuota, come un'entità di campo dove c'è un'azione a distanza, perché il materialismo di nuovo dovrebbe essere un qualcosa che riguarda. Allora andiamo a prendere, ecco, ve l'ho preparata così ve la leggo, la definizione di materia, ok? Allora la materia è un'entità provvista di una propria consistenza fisica, dotata di peso e di inerzia, capace di adeguarsi a una forma, concepita di volta in volta come sostrato concreto differenziato degli oggetti o delle sostanze, ok? E uno dice, vabbè, ma anche se la materia è fatta di quello, comunque un peso ce l'ha, perché in questo modello fisico il nucleo è molto pesante. Ok, allora vediamo il materialismo, concezione per la quale l'unica realtà che può essere veramente, quindi materialismo viene da materia. Ok? Quindi voi potrete dire, bene, la definizione della materia alla fine, che sia vuota o piena, comunque ha un effetto, no? Ok, nella visione del mondo che si prende da questa idea, ok, è così definito. concezione per la quale l'unica realtà che può essere veramente detta esistere è la materia, e tutto deriva dalla sua continua trasformazione. Ciò vale a dire che, questo è dalla Treccani, fondamentalmente e sostanzialmente tutte le cose, attenzione, tutte le cose hanno una natura materiale, ovvero che il fondamento, attentissimi, che il fondamento e la sostanza della realtà sono materiali, che il fondamento e la sostanza della realtà sono materiali. Ma non vi sembra forse che questa definizione di materialismo sia in netta contrapposizione con quello che dicevano i nostri cari padri della fisica quantistica? Cioè qui dice il fondamento della realtà sono materiali. Planck, Schrödinger e molti altri che non vi ho citato dicevano che invece la materia è che la coscienza è fondamentale. Allora c'è qualcosa di strano. È la coscienza o la materia che è fondamentale? Beh, io sinceramente crederei ai padri della fisica quantistica, visto che la fisica quantistica dovrebbe essere l'ultima frontiera delle scoperte scientifiche, cioè su cui basiamo per esempio adesso le comunicazioni, il teletrasporto delle informazioni. Tra un po' si inizierà ad utilizzare il mondo quantistico per prendere sostanzialmente, catturare dell'energia, prenderla da un reame che funziona fuori dal tempo, quindi una sorta di free energy, potremmo dire, poi parleremo anche di free energy. Chi ha ragione? A me sembra che abbiano ragione loro. Quindi vuol dire che il materialismo per definizione è errato. Quindi quando vi arriva qualcuno, ma io sono... non esiste niente, perché non è tanto la definizione, perché sono le idee del materialista, dice no, ma io non sono materialista, a me sono importanti anche altre cose. Ma se si va, come dire, alle credenze di quella persona, per esempio vi dice io credo solo a ciò che è dimostrabile, ciò che si vede, si tocca, ecco, sei un materialista. Per stessa definizione, visto che la coscienza non si può toccare in teoria, tu hai torto, perché quello su cui si basano, per esempio le telecomunicazioni del futuro si baseranno, o i computer, tra un po' saranno computer quantistici, avete sentito la notizia di Google, il computer quantistico ha fatto i calcoli che ci vorrebbero sarebbero voluti 10.000 anni, li ha fatti in 3 giorni e poi è stato già superato da altri super computer, ecco, quei computer lì prima o poi li avrete in casa, saranno computer quantistici. Ok? Computer quantistico che secondo i padri della fisica quantistica, ok, sono creati, come dire, da un sistema all'interno della quale la coscienza viene prima della stessa materia con cui è fatto il computer, sono usati da persone che si definiscono materialiste o che comunque ragionano da materialisti. Hanno torto. Il materialismo si demolisce così, è così facile. Ma non è tanto un motivo di libido nel demolire il materialismo, di farvi comprendere come questo paradigma che sta alla base del nostro senso comune ci porti lontanissimo e che non ci sarebbe bisogno di farci portare lontanissimo, perché è ovviamente, con ovvietà, smascherato e demolito. Io ho fatto anche dei video molti anni fa su YouTube riguardo questo, dove ancora era la mia divulgazione era un po' acerba, ma il concetto è sempre quello, è un concetto filosofico ma primariamente scientifico. Io ho sempre, nel mio percorso, mi sono sempre stupito di come gli strumenti per uscire da questa visione materialistica della realtà ci siano dati senza problemi, ma le stesse persone che le insegnano, per esempio i docenti delle superiori, le insegnano all'interno di un paradigma materialistico e quindi non gli danno la giusta importanza. Gli studenti non vengono stimolati a ragionare su questa cosa. Guai stimolare uno studente tramite la scienza e invece implicare cose spirituali, per esempio l'esistenza di un campo di coscienza, che è esattamente la definizione, potremmo dire, di ciò che è considerato divino, senza tirare in ballo il termine Dio che userò, ma spesse volte diventa un po' fuorviante per le persone. Chiamiamolo campo di coscienza universale, campo di coscienza di tutto ciò che è. Eppure, in teoria, a scuola si dovrebbero studiare queste cose, perché è ciò che primariamente queste scoperte implicano. Ma poi noi ci stupiamo tanto, no, della coscienza, che cos'è, da dove arriva, chi ce l'ha, chi non ce l'ha. E visto che c'è questo rapporto tra coscienza e materiale, io vi voglio portare qualche esempio, no? Allora, se noi ragioniamo vi porto e ve li ho portati anche in quei tre video lì, se volete andatevi a vedere, ma vi ripeto, sono un po' acerbi. Vi ho portato tre esempi. Uno ve l'ho già citato, che è la teoria dei multibondi. Ma come faccio a dire, appunto, a parlare di mondo materiale, se esistono dei mondi, e questo è postulato dalla fisica, esistono dei mondi che sono uguali a questo qua? Dove stanno questi mondi? Dove sono? Li vedete? Li toccate? Ci potete interagire? E allora che senso ha il materialismo? C'è un mondo che è uguale a questo, che però per me è invisibile, che sta venendo vissuto da qualcun altro che è praticamente uguale a me, con tutte le domande che abbiamo fatto prima, ma non lo vedo. È postulato matematicamente, ma è dato per certo come esistente. E dove sta? Dov'è? Non c'è. Capite come il paradigma materialista cada anche secondo la stessa scienza, lasciamo perdere la coscienza, lasciamo perdere altre cose, decade così. Cioè un mondo materiale tanto quanto questo, uguale, fatto addirittura dalle stesse persone, alle volte o delle volte realtà parallele completamente diverse, che però hanno le stesse identiche caratteristiche e leggi fisiche. Dove stanno? Boh. Allora sì, entra in concetti come diverse frequenze di esistenza. Allora se vogliamo andare nelle frequenze entriamo proprio nei concetti di campo e quindi lontano dal paradigma materialista. Perché poi quando si studia meglio l'atomo e si arriva all'atomo di Schrödinger, proprio uno di quelli che abbiamo citato prima, l'atomo diventa un'entità fatta di energovibrazione quantistica, cioè sostanzialmente di una vibrazione che poi dà, andando anche al di là di Schrödinger, luogo alla realtà tramite un ologramma. Vi parlerò di ologrammi più avanti, capirete meglio. Comunque la teoria dei multimondi, che oramai anche recentemente è stata ulteriormente dimostrata, sfata il materialismo. È importante che vi entri in testa questa cosa di sfatare il materialismo, perché da lì poi vedete il mondo diversamente, ok? Camminate per strada e contemporaneamente a voi, in uno spazio esattamente dove siete voi, che però, con cui però non potete interagire, c'è un altro voi che va a destra invece che andare a sinistra. C'è un'altra terra abitata però magari da entità diverse, perché magari i dinosauri non sono mai andati estinti e sono venuti fuori i rettiliani autoctoni. Cioè, così come le scimmie hanno dato origine agli uomini, gli rettili hanno dato origine a degli umanoidi rettiliani, che potrebbero essere i veri, i veri rettiliani, più che rettiliani da chissà quale altra. Anche qui ho fatto dei video sul mio canale sui rettiliani autoctoni. Ma vi voglio portare altri, prima di chiudere, siamo andati molto in là anche in questa disquisizione sul materialismo e anche in generale sul canale, quindi non voglio rendere il podcast troppo lungo e tratteremo gli interessantissimi esperimenti sulla coscienza delle piante, che sono molto collegati a quello che stiamo dicendo adesso, ma hanno bisogno di una bella puntata a questo punto, ecco, nella puntata di settimana prossima. Se vi piacerà, spero che mi continuate a seguire, poi potete scrivermi, avete riferimenti, fatemi sapere se vi è piaciuto, cosa volete che tratti, seguitemi sul mio canale YouTube, e così insomma questa serie può diventare anche un motivo di interazione tra voi e me, che comunque può essere sempre costruttiva ed interessante. Vi porto allora questi ultimi esempi. Ora sappiate che, seppur secondo me il modello a materia oscura e energia oscura è errato per motivi che adesso sarebbe troppo lungo spiegare e anche troppo difficili, anche come dire, credendo a questo modello, e tutti questi scienziati materialistici ci credono o lo seguono, ecco, allora secondo loro cosa succede? Che se voi guardate fuori nello spazio, ecco, voi vedete solamente il 4,3, alcuni 4,9 dicono, di tutta la materia che esiste, cioè il restante 96% o 95% sostanzialmente è di ciò che esiste là fuori, è formato da materia oscura o energia oscura. E voi dite, ma scusate, ma allora, se nella definizione di materia l'abbiamo visto prima, ciò che ha una consistenza, come fai a chiamarlo materia oscura? Lo chiami materia oscura, cioè la materia oscura sostanzialmente dovrebbe essere una materia esattamente simile a quella di cui siamo composti noi o i pianeti, che però non è interagibile, è invisibile e intangibile, però c'è. È oscura, vuol dire che voi non potete afferrarla, non potete toccarla, non potete maneggiarla, cioè tutte caratteristiche della materia, e la chiamano oscura. Ecco, vedete come anche qui i termini che vengono scelti sono proprio termini scientifici, vengono scelti, ma sono termini che non stanno in piedi. Scusa, se la materia ha queste caratteristiche, ti basta aggiungere il termine oscuro per tenere un concetto che però viene completamente negato da tutte le caratteristiche di quella stessa cosa che hai postulato. È un po' strano. Sembra denotare una volontà di doverla chiamare per forza materia perché se no non sai come definirla. Come dire, che ha caratteristiche che un po' riesce a spiegare, un po' non riesce a spiegare. Per esempio, la materia oscura, ha un'interazione gravitazionale che dovrebbe essere una proprietà della materia. Ma allora come fa questa materia ad avere un'interazione gravitica se però è oscura ed è intangibile? Che strano, un pianeta ha molta gravità perché ha tanta massa. Invece la materia oscura non ha massa, però utilizza, come dire, un effetto gravitico, un po' strano. Vedete come le cose vengono tenute insieme, no? Ma poniamo che questa materia oscura esista veramente, ma ragionate un po', che strano. Io seguo il paradigma materialistico. Però esistono, oltre ai multimondi, esistono della materia che è una materia invisibile, intangibile, che però ha un effetto. Ma non è strano? Ma allora se io dico, per esempio, che adesso di fianco a me passa un fantasma che è fatto di materia o di energia oscura, quello può applicare un effetto gravitico e quindi, per esempio, attrarre a sé una sedia e spostarla, un poltergeist. Allora la scienza non sta implicando, giusto o sbagliato che sia questo modello, non sta indirettamente implicando l'esistenza di cose che hanno un effetto uguale a un oggetto materiale, ma che non è immateriale. Allora direte: no, ma la materia oscura è un concetto astrofisico di spazio cosmico. Non è vero. Perché nello stesso atomo, leggevo questi giorni per esempio, stanno ragionando sulla possibile esistenza di antimateria, che è un concetto diverso, ma anche di interazione di energia oscura. Quindi non sarà. E quella è la direzione, è sempre così, perché poi questi che chiamiamo debunker, potremmo chiamare anche, arrivano sempre nei momenti in cui poi verranno, come dire, verranno. Sbugiardati da scoperte successive, ma poi non ve lo diranno. Quindi potrebbero arrivare a dire: no, ma è un concetto solo di astrofisica. Però poi nel momento in cui l'energia oscura e succederà la materia oscura verrà scoperta, e ve lo dico per certo, anche all'interno dell'atomo, lì staranno zitti, non usciranno a dire ci siamo sbagliati, avevano ragione questi altri, no? Come allora a questo punto anche dentro di voi c'è l'interazione di una materia invisibile che però ha un effetto? Ma allora se io vi parlo per esempio di sei ombra, quello che viene definito sei ombra, doppelganger per certi aspetti, c'è una parte di voi invisibile che però ha un'azione, potremmo dire, il vostro corpo energetico, chiamiamolo, non è che forse il vostro corpo energetico è fatto di energia oscura, che è invisibile, intangibile, irrilevabile, ma ha un effetto. Vedete come la stessa scienza che si scava la fossa da sola, vuole essere una scienza materialistica a cui poi segue una visione materialistica della realtà con implicazioni materialistiche a livello sociale, per esempio, ok? Quindi una persona che si definisce non materialista, spiritualista, ma tu religioso, non capisci niente, a me non interessano queste cose, perché poi il materialismo diventano decisioni politiche, diventano decisioni personali, ok? Voi pensate che sul il fare o non fare il vaccino non sia collegato a questa cosa qua? Perché all'interno della visione materialistica c'è anche, per esempio, una non immortalità dell'anima. E allora io cosa faccio? Devo prolungare la mia vita il più possibile, perché io non credo nella Chiesa, quelli dicono che si vivrà anche dopo la morte, ma io non ci credo e quindi voglio stare il più vivo possibile, quindi mi faccio il vaccino perché secondo me morirò. Ok? Capite come ci sono? Adesso ho fatto un esempio giusto per collegarmi un po' all'attualità, anche se in questo podcast sul mio canale YouTube parlo più di attualità, qui cerchiamo di stare più lontani da questi argomenti semplicemente per un discorso anche di impostazione del progetto, ecco, anche se poi alla fine anche il mio canale si chiama esoterismo e conoscenza al confine. Per cui vedete come lo stesso materialismo e tutte le sue implicazioni, perché le implicazioni del materialismo, perché voi potreste anche dire va bene, ok, questi concetti sono interessanti, però poi dopo le implicazioni del materialismo sono quelle che, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, quelle che portano anche a decisioni economiche, a decisioni che poi vanno a toccare la vita di tutti. Ok? Questo anche deve entrarvi come concetto. Ecco, con il concetto di materia ed energia oscura viene sfatato il materialismo ulteriormente. Ma la stessa cosa, anche se voi prendete il vostro corpo e pensate al concetto di mare di Dirac, che è ciò che poi ha dato origine alla branca di ricerca sull'antimateria, ok? L'antimateria sostanzialmente è diversa dalla materia dell'energia oscura, è una materia che è l'opposto della materia del vostro corpo. Quindi anche se nell'atomo non si trovasse per esempio l'energia oscura, la materia oscura, ci sarebbe comunque l'antimateria, che è una materia di polarità opposta, cioè all'elettrone corrisponde un positrone, anche questo con caratteristiche impossibili. Cioè che è materia esattamente come la nostra, però ha una inversione di polo, ma è una materia che ha la sua dignità identica, semplicemente noi non ci interagiamo. E dove sta questa materia qua? Immaginatevi un essere fatto di antimateria, come è fatto? Cioè voi avete l'elettronica a carica negativa, un essere fatto di carica positiva nell'elettrone, inimmaginabile. Però questa materia qua, chi è che vieta che nel mondo dell'antimateria ci siano degli esseri viventi? Perché dovrebbero esserci, ci sono nel mondo della materia, nel mondo dell'antimateria non esistono? Capite come il concetto di paradigma, quando per esempio questa cattiva divulgazione, questo debunking dice, beh, ma non ci sono dimostrazioni scientifiche dell'esistenza di queste entità, bla bla bla, capite che sono tutte dimostrazioni, supposte dimostrazioni circostanziali, perché a livello teoretico, di teoria, non c'è nessun motivo scientifico che faccia sì che nel mondo della materia ci siano degli esseri, ci sia vita, e nel mondo dell'antimateria non ci sia. Oppure che la materia oscura abbia delle caratteristiche tali, visto che non ci siano degli esseri fatti di materia oscura. Perché non dovrebbe esserci? Voi siete fatti di materia, in teoria. Ok. Perché non ci può essere un'enorme balena invisibile, intangibile, cioè che questa interazione, quello che voglio dire è che questa interazione di materia, cioè noi ci immaginiamo com'è fatta la materia oscura, dei pianeti, dei pezzi di sasso, non si capisce, no? E perché la materia oscura non potrebbe essere una balena di materia oscura? Se voi siete materia, e la materia fa anche degli esseri viventi, benissimo, con la materia oscura, quindi quella interazione gravitazionale strana che viene vista, viene rilevata, potrebbe bensì essere un pianeta che ha sopra delle balene fatte di materia oscura. Ora capite che rispetto a voi quella cosa lì è invisibile, intangibile, ma ha gravità. Quindi in teoria ha massa, quindi ha una sua consistenza materica. E dove sta di nuovo? Capite che l'invisibile, che può avere benissimo una sua natura, visto che noi, per esempio, dal mondo dell'antimateria, voi pensate che un essere fatto di antimateria veda loro stessi come antimateria e noi come materia? No, direbbero, noi siamo la materia e quelli di là, se ci sono, sono fatti di antimateria. Ecco, vedete come cambiano i concetti, no? Per loro noi saremmo quelli fatti di antimateria che visualizziamo come atomi, come pianeti, come pezzi di sasso, ma non come esseri viventi, no? Ma che cosa nega la possibilità che questa antimateria siano fatti di esseri che hanno anche loro una coscienza e vitali? E la stessa cosa questi qui? E queste non sono speculazioni, sono possibilità reali, perché se è successo qui, qua c'è la materia, ci sono degli esseri fatti di materia che si muovono, parlano, interagiscono, conoscono, studiano. E perché di là non ci potrebbero essere? Non è forse meno probabile uno che ti dice no? E quindi allora se esiste la possibilità teorica che ci siano degli esseri invisibili che hanno una possibilità di interazione col nostro mondo, come per esempio l'energia e la materia oscura, e e per certi aspetti l'antimateria, sembra, non è possibile allora che ci siano questi esseri. Capite come queste limitazioni non sono scientifiche? Cioè, quando vi arriva il debunker che dice no, ma queste cose non sono state dimostrate, va bene, per te non sono state dimostrate, ma almeno dovresti dire, se non avessi la coda di paglia, che non sono state dimostrate in questo caso, ma non è escluso che possano esistere, visto che la fisica implica la possibilità di esistenza di queste cose. Allora lì potrei anche accontentarmi, ma non viene fatto, quindi vuol dire che c'è una volontà di disinformare. Questo discorso della disinformazione è molto importante perché c'è chiaramente una volontà di disinformazione, visto che una delle cose che fa progredire l'essere umano è la disponibilità di informazioni corrette, di informazioni non fuorvianti, è massimamente importante anche scremare e discriminare all'interno delle informazioni che ci vengono date. Purtroppo le informazioni mainstream, le informazioni accademiche, sono viziate da queste due cose, da una disinformazione voluta e da dei dogmi di senso comune che non vengono messi in discussione neanche da quelli che dovrebbero essere persone scientifiche che mettono in discussione tutto, per loro forma mentale, per un'adesione indiretta a questa visione del mondo, involontaria per certi aspetti, che però poi fa gli stessi danni della disinformazione voluta. Ecco, io voglio lasciarvi con questa idea. Perché questo podcast cercherà anche di essere, come dire, di andare contro tendenza e di fare invece un'informazione, di trasmettere informazioni che, oltre a darvi il quadro reale delle cose, sono anche informazioni che vogliono, portarvi ad aumentare la vostra consapevolezza, mentre quelle altre informazioni, volenti oppure indirettamente, vi portano a diminuire la vostra consapevolezza, ad avere un'involuzione spirituale. Ecco, quindi uno dei fini, ecco, di questo podcast sarà anche questo, e spero che vi potrà essere utile, che vi piacerà. Direi che per oggi basta, ci vediamo venerdì prossimo alle 17, se avete piacere potete scrivermi, potete seguirmi su YouTube, se volete trovate indicate, poi vedrò come mettere anche qui sui podcast perché non sono ancora molto pratico, le indicazioni per sostenermi, quindi potete sostenermi partecipando ai miei eventi, di cui man mano vi parlerò quando usciranno i vari podcast e vi darò le date. Potete anche fare delle donazioni al mio indirizzo PayPal, che è paypal.me/lronchi, così potete sostenervi se vi piace quello che faccio. Questo è tutto, direi. Mi ha fatto molto piacere iniziare questa nuova serie, e quindi se avete piacere ci rivediamo venerdì prossimo alle 17. Ciao!